File 7, pagina 32. A questo punto la quarantena vera e propria può dirsi finita. Si può partire subito in trasporto qualora vi sia una richiesta urgente di manodopera da parte di qualche industria, oppure la quarantena può prolungarsi per un lungo periodo che si trascorre in attesa di destinazione. Quando la quarantena si prolunga per mancanza di richieste da parte dell'industria, di solito le deportate in eccedenza sono trasferite ad altri blocchi, non di quarantena, per far posto ai nuovi arrivi. Diventano verfügbar, disponibili, vale a dire deportate che non sono ancora state assunte in una colonne di lavoro fissa. Può succedere più raramente che qualcuna venga dimenticata in blocco di quarantena, anche se è verfügbar, e continui a vivere isolata in mezzo a trasporti in arrivo e in partenza. È il caso mio e di un'altra italiana, Ondina Belussi. Siamo rimaste al blocco 24 prima e al blocco 23 poi per 5 mesi. Durante la quarantena le prigioniere sono tenute rigorosamente separate dalla popolazione stabile del campo e non possono far parte di colonne fisse di lavoro. Nei primi giorni, quando non vengono portate alle visite mediche, rimangono chiuse nel blocco in attesa delle varie operazioni di immatricolazione e sono impiegate solo nelle corvée di lavoro della vita quotidiana normale: trasporto di bidoni di zuppa dalla cucina al refettorio della baracca, distante un centinaio di metri, piccoli lavori all'interno, pulizia dei gabinetti. Quando l'immatricolazione è avvenuta e le deportate hanno ricevuto il numero e il triangolo, vale a dire il segno di riconoscimento, il certificato di residenza della città concentrazionaria di norma non sono lasciate in blocco, inattive, ma avviate a lavori spesso inutili, come quello della sabbia. Incolonnate 5 zu 5, 5x5, la conta su base 5 è la più facile. Pala in spalla e passo marziale sono accompagnate all'esterno del campo, su certe dune sabbiose che si trovano ai confini fra il lago e la pineta. Il lavoro consiste nel prendere una palata di sabbia nel mucchietto di sinistra e gettarla in quello di destra, dove la compagna di fianco esegue la medesima operazione. La sabbia viaggia in tondo e ritorna al luogo di partenza dopo essere passata sulla pala di tutte le deportate addette al lavoro. Se la compagna di sinistra è più forte, se sa usare la pala e se non ha ancora capito o non vuole capire il gioco delle aguzzine, il mucchio di sinistra cresce. L'SS se ne accorge, incomincia a urlare Schnell e spesso picchia con le mani o con il frustino la deportata che non sa reggere il ritmo, che non si adegua al tirocinio del lavoro a catena e la malcapitata deve per forza accelerare i tempi. Il lavoro della sabbia è un lavoro che massacra. Avviene per noi sotto il sole di luglio, che batte sul capo scoperto, non concede un attimo di sosta, elimina tutti i tempi morti, perché durante quelle ore è proibito bere, fermarsi, accedere alla latrina, che non esiste. Si interrompe a mezzogiorno, giusto il tempo per rientrare a passo di marcia al campo, correre nel blocco, consumare la zuppa velocemente, tornare. Poi la danza in tondo della sabbia riprende e dura fino a sera. La giornata non finisce mai, il lavoro spezza le reni, le mani, non abituate a tenere la pala, gonfiano e si riempiono di vesciche. La testa scoppia per il caldo e la fatica. Alla fatica fisica si aggiunge la rabbia per quel lavoro inutile, assurdo, che non è possibile inquadrare nemmeno nella logica del profitto perché distrugge la manodopera prima ancora di averla sfruttata nella produzione. È un lavoro che non può nemmeno essere considerato come un apprendistato, un addestramento al lavoro futuro, perché non si diventa operaie, contadine, sarte, saldatrici o collaudatrici spostando in tondo della sabbia. E tuttavia, anche questo lavoro senza senso ha uno scopo. A Ravensbrück tutto ha un senso, se visto nella logica della città concentrazionaria. la vita inattiva delle deportate nel blocco di quarantena in attesa di destinazione al lavoro produttivo di una fabbrica, è temuta dall'SS perché può trasformarsi in un'organizzazione di resistenza alla disumanizzazione e in una scuola di educazione politica. I trasporti in arrivo di solito sono omogenei, sono formati da donne che parlano la stessa lingua, che spesso provengono dallo stesso carcere o addirittura dagli stessi gruppi di resistenza. Le nuove arrivate vivono a stretto contatto fra loro e, nonostante le proibizioni, parlano, discutono, analizzano i vari aspetti della loro condizione, allacciano rapporti con compagne della stessa nazionalità arrivate prima di loro. Questi contatti avvengono durante le corvée per il trasporto dei bidoni della zuppa, alla sera delle finestre del blocco o addirittura all'interno del blocco stesso, perché le anziane del campo conoscono tutti i trucchi per entrare di frodo o per far pervenire messaggi, informazioni, raccomandazioni. Gli incontri fra le anziane del campo e le nuove arrivate servono alle prime per avere notizie fresche sull'andamento della guerra, sulla situazione internazionale, sull'avanzata degli alleati. Tali notizie vengono subito diffuse in campo, ma i contatti servono soprattutto alle nuove arrivate, che sono informate sulla realtà concentrazionaria e sui pericoli a cui sono esposte. I rischi maggiori non sono le punizioni, le epidemie, la fame, il lavoro, ma la disumanizzazione a cui bisogna resistere e che bisogna fin dal primo giorno imparare a combattere. Il processo di disumanizzazione, secondo i piani del sistema concentrazionario, dovrebbe in teoria iniziarsi nel momento stesso in cui le deportate entrano in campo, private di tutti gli effetti personali, offese dallo spettacolo della nudità propria e altrui, obbligate a soddisfare in pubblico i bisogni fisiologici, a leccare il cibo, ad attendere per ore uno spruzzo d'acqua, a vivere in una promiscuità ossessionante, affamate, assetate. Esse dovrebbero fin dal primo giorno abbattersi, lasciarsi andare, rinunciare a ogni tentativo di lotta e di resistenza. Ma fin dal primo giorno diventa possibile resistere a queste violenze se si è informate della vita del campo e dei motivi per cui il sistema adotta tali metodi. Le più politicizzate, le più forti, quelle che riescono a stabilire contatti immediati con le anziane del campo, hanno la possibilità di essere informate e quindi di opporsi e di resistere al processo di disumanizzazione. Non solo, possono anche sollecitare fra le compagne dello stesso trasporto e dello stesso blocco un identico comportamento. Noi non abbiamo questa possibilità. Le italiane in campo, al nostro arrivo, sono poche, disperse e non contano. Siccome nessuna di noi parla tedesco, ci aggregano a un gruppo di greche, tra cui c'è una deportata che parla italiano, ma i rapporti con le greche sono difficili per colpa della guerra che l'Italia fascista ha combattuto contro la Grecia. Come italiane siamo isolate da tutti gli altri trasporti e impariamo a nostre spese che cosa vuol dire essere cittadine di uno Stato fascista. Non possiamo contare sull'aiuto e sulla solidarietà di nessuno. Non abbiamo con noi politiche di livello internazionale in grado di stabilire rapporti con altre politiche del campo. Non conosciamo le lingue. Siamo dunque destinate a subire il processo di disumanizzazione perché non abbiamo gli strumenti per resistere. Solo più tardi, quando incomincio a capire e a parlare la lingua francese, mi rendo conto di come sia diversa la situazione per quelle che, arrivando in campo, trovano ad attendere le compagne della stessa nazionalità e della stessa fede politica. Oltre agli aiuti materiali, un pettine, un cordino, un cucchiaio, che servono ad alleviare i disagi dei primi giorni, ricevono dalle anziane informazioni e consigli per affrontare la vita concentrazionaria. Il pericolo maggiore all'inizio è accettare passivamente il mondo del disumano, lasciarsi andare, rinunciare anche alla lotta per la sopravvivenza, e noi italiane siamo nelle condizioni ideali per cedere subito. Ho visto invece le francesi del trasporto di agosto organizzare al blocco 24, fin dai primi giorni, lezioni di storia, di letteratura, di geografia, per impegnare le deportate, per costringerle a pensare, per obbligarle a mantenersi vive, mentre la Stubova urla «Ruhe!» e minaccia punizioni se non si fa perfetto silenzio, le francesi continuano le loro conversazioni sottovoce. Assisto per la prima volta a veri e propri esperimenti di animazione di gruppo con canti, recitazione, dizione di poesie di autori contemporanei. Le deportate dimenticano la sete e la fame e partecipano, alcune recitano versi composti da loro stesse, altre cantano ritornelli antinazisti sul motivo di canzoni note. Un ritornello mi è rimasto impresso. Vor der Kaserne, un soldat allemand, qui montè la garde. Tout en pleurnichant, je lui demande. Pourquoi pleures-tu? Il me répond, nous sommes foutus. On a les Russes au cul, on a les Russes au cul. Sull'aria di Lili Marlène. Tutto avviene in barba agli ordini e in barba alla Stubova, che non riesce a controllare contemporaneamente tutti i gruppi, tutti i nuovi trasporti. Una di queste francesi, nei primi giorni di quarantena, disegna su un foglio una cartina della Germania e su questa localizza Ravensbrück, il lago e la cittadina di Fürstenberg. Poche deportate all'arrivo sono in grado di rendersi conto del luogo dove si trova la città fantasma che le ospita e io stessa, solo dopo 2 mesi, grazie a questa cartina, riesco finalmente a sapere in quale angolo della Germania sono finita. Mi sembra di essere meno sperduta ora che riesco a localizzare il punto in cui mi trovo e la mia sensazione di sicurezza mi pare sia condivisa da tutte le altre che come me non sapevano. Su un altro foglio di carta la stessa deportata disegna l'Europa e indica i fronti occidentale e orientale nel punto in cui si trovavano al momento della sua entrata in campo. Segna anche, pochi giorni dopo, Parigi. La notizia della liberazione della città è arrivata di sera, non so ancora attraverso quali canali. Le francesi intonano sottovoce la Marsigliese. Io ascolto e cerco di cantare con loro, anche se conosco appena qualche parola. È un modo diverso per affrontare la quarantena, questo. Un modo non gradito agli aguzzini, un modo di resistere, di violare le leggi concentrazionarie. L'allenamento alla resistenza contro queste leggi si esprime anche attraverso la solidarietà fra compagne dello stesso trasporto e le francesi ne danno un esempio. Le donne più anziane sono assistite, fatte sedere, aiutate all'appello, spinte a resistere, a non lasciarsi andare. Le più deboli, moralmente, quelle che fin dall'inizio rinuncerebbero alla lotta, sono sollecitate, costrette ad associarsi alla vita di gruppo, a prendere coscienza dei problemi, ad assumere comportamenti dignitosi, a non parlare di fame e di pidocchi, a non rimpiangere il passato. La solidarietà fra le compagne di questo trasporto è intesa non solo come comportamento normale di persone responsabili, per cui la più forte aiuta la più debole, ma soprattutto come azione gratificante e come mezzo per continuare la lotta. Sono entrata spesso in questo gruppo, quasi clandestinamente, ho ascoltato, mi sono stupita e mi sono anche vergognata un po' della mia impreparazione, della mia ignoranza e della mia debolezza. Il loro esempio mi ha aiutata. Il comportamento delle francesi in quarantena è un esempio a cui ho assistito, ma non è il solo. Le cecoslovacche, le polacche, le jugoslave, le belghe, a quel che mi risulta, si comportano nello stesso modo e la solidarietà e l'organizzazione scattano e operano a ogni nuovo trasporto. Il sistema non ha previsto tutto questo, né è in grado di soffocarlo, perché dovrebbe isolare le deportate una per una, trasporto per trasporto, e impedire ogni contatto fra le nuove arrivate e la popolazione stabile del campo. Tuttavia queste cose i capi le sanno, perché le spie ci sono, riferiscono. Le stesse Stubove, che tentano di impedire le riunioni minacciando e imponendo il silenzio, non possono soffocare i bisbigli, non possono controllare tutte le finestre attraverso le quali arrivano le notizie e circolano i messaggi, ma possono riferire. Il sistema ha un modo solo per spezzare la volontà di resistenza delle deportate, piegarle con appelli che a volte durano un giorno intero, ammazzarle di lavoro, distruggerle fisicamente. Questa credo che sia la ragione dei lavori inutili. Secondo l'ideologia concentrazionaria è preferibile perdere qualche futura unità lavorativa, sempre facilmente rimpiazzabile con altre in arrivo, piuttosto che correre il rischio di trovarsi di fronte al posto di schiave docili e sfruttabili fino all'estremo delle forze, delle persone irriducibilmente nemiche e quindi pericolose anche all'interno del mondo del lavoro. Quando le deportate sono in quarantena, non hanno a disposizione elementi sufficienti per conoscere a fondo l'organizzazione della città concentrazionaria. Le informazioni che ricevono o captano qua e là sono spesso imprecise, frammentarie, difficilmente credibili, tanto sono lontane dall'esperienza, anche la peggiore, del mondo esterno. Devono entrare a far parte della popolazione stabile del campo per averne una visione obiettiva, per conoscere le leggi e gli ordinamenti che lo regolano, per sapere chi sono i capi, i sottocapi, i gregari che lo comandano. Ravensbrück è una delle tante città ombra di cui pullula il territorio tedesco. Il nome di queste città non compare sulle carte geografiche, ma è sufficientemente noto per incutere terrore e paura nella popolazione. Tutti i cittadini del Terzo Reich sanno che esistono le città ombra, ma preferiscono dimenticarsene, o per paura o per supina accettazione del regime che domina il paese. Ravensbrück, al nostro arrivo, è popolato da prigioniere provenienti da 23 paesi d'Europa. Il comandante del campo, i suoi diretti collaboratori, i gregari, appartengono all'SS e anche le sorveglianti donne sono SS, alcune volontarie, altre reclutate obbligatoriamente, non solo fra gli strati sociali infimi, prostitute, ruffiane, ma anche fra donne della borghesia, mogli o vedove di ufficiali, insegnanti, casalinghe. Al vertice della gerarchia SS che domina il campo vi è una Lagerkommandant. Al nostro arrivo occupa questo posto Fritz Suren, un uomo di 36 anni, sposato con 4 bambini che vivono e ricevono la loro educazione in una delle villette esterne, con vista sul lago e sul forno crematorio. Fritz Suren, Lagerkommandant del 42, ha preso il posto di Kögel, trasferito per benemerenze a Mauthausen, e rimane a Ravensbrück, secondo la sua testimonianza, fino al febbraio del 45, quando verrà rimpiazzato da Sauer. Fritz, come lo chiamano le deportate, compare di rado sulla scena del campo e non interviene mai direttamente in questioni di ordine e di disciplina. Preferisce non insudiciarsi e delegare ai subalterni le funzioni esecutive. Durante la sua permanenza a Ravensbrück fa allestire il sottocampo di sterminio allo Jugendlager e la camera a gas e potenzia il forno crematorio. Sotto il suo regno, migliaia di donne, colpevoli di essere vecchie, inabili e improduttive, sono giustiziate nel corridoio della morte. 150 zingare sono sterilizzate, centinaia di bambini sono mandati a morire, forse a Bergen-Belsen. Alle dirette dipendenze del Lagerkommandant vi è lo Schutzhaftlagerführer, responsabile dell'ordine del campo. Al nostro arrivo ricopre tale incarico Edmund Browning, grande e grosso, riconoscibile appunto per le sue dimensioni. Anche questo personaggio compare solo raramente. Assiste qualche volta alle operazioni di rientro dal lavoro e la sua presenza è sinonimo di perquisizioni, punizioni e violenza. Quando egli arriva, il suo nome passa di bocca in bocca e le deportate cercano di rendersi anonime il più possibile, di sfilare senza voltare il viso per non essere notate. Nell'autunno del 44 arriva un altro Schutzhaftlagerführer, un certo Schwarzhuber, che proviene da Auschwitz ed è considerato un tecnico della selezione e del massacro collettivo, grazie alla lunga esperienza acquisita come comandante di Birkenau. Dopo il suo arrivo a Ravensbrück, incomincia lo sterminio razionale sul posto delle bocche inutili. A capo dell'Arbeitseinsatz, l'ufficio del lavoro, vi è Flaum, che ha una posizione particolare. Egli rappresenta e cura gli interessi economici dell'organizzazione commerciale SS, mentre il Lagerkommandant rappresenta e cura gli interessi politici, l'aspetto ufficiale e poliziesco dell'apparato SS. Si potrebbe dire in altre parole che il capo dell'ufficio del lavoro cura gli interessi privati dell'SS nelle trattative economiche con l'industria per la vendita delle schiave, mentre il Lagerkommandant rappresenta le SS nella loro veste ufficiale di aguzzini e di sterminatori di masse. Le posizioni dei due comandanti a volte sono antitetiche, in quanto gli interessi del poliziotto non sempre coincidono con quelli dell'imprenditore. È difficile sapere come il capo dell'ufficio del lavoro, che è sempre un SS, risolva le divergenze con il comandante del campo e quale dei due di solito abbia la meglio. Sembra però che gli interessi economici abbiano regolarmente vinto sugli interessi politici. Lo proverebbe il fatto che molte deportate, condannate a morte per sabotaggio o atti di terrorismo, non sono giustiziate subito, ma vengono sfruttate nel mondo del lavoro, mentre le anziane, le inabili e i bambini sono sterminati come elementi inutili e improduttivi. Questo spiega anche perché Flaum, anche lui grande e grosso, meglio conosciuto come il mercante delle vacche, nell'inverno del 44 partecipi personalmente alle selezioni per lo sterminio e infierisca con metodo contro le Schmutzstück, cioè le prigioniere più malandate, miserabili, le anziane e i bambini, che consumano e non producono. Gli altri ufficiali e sottufficiali SS del campo hanno ruoli meno importanti, ma non per questo sono meno feroci. Uno dei più noti e dei più temuti è Binder, un bavarese, rozzo e violento, sposato con figli, che dirige il Betrieb. È una specie di bruto che ogni giorno manda all'ospedale parecchie dipendenti, colpevoli solo di essere entrate nel suo campo visivo. Si diverte a picchiarle, a sbatterle con la testa contro la macchina da cucire, a inondarle in pieno inverno con secchi d'acqua gelida, pestarle sotto i piedi con gli stivali chiodati. Si arresta solo quando la sua razione di violenza quotidiana è consumata e allora, terreo in volto, si ritira a meditare nel suo sgabuzzino. Pagina 40, fine file 7.